Musiche partenopee per inserire il nostro spazio dell'accesso con Erdei Italia. Saluto dalla redazione di Erdei, Tiziana Tuccillo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Luca, a te e a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio.
Ultimo appuntamento prima delle vacanze estive, poi riprenderemo nel mese di settembre. Oggi parliamo dei comuni ricicloni, e detta così può sembrare una battuta, non lo è, perché parliamo di un tema estremamente serio, che è quello della raccolta dei rifiuti, in particolare della raccolta differenziata, con la divisione già dalle nostre case dei vari materiali che devono essere riciclati, la plastica, il vetro, i metalli, il legno, l'umido e quant'altro. Ecco, qual è la situazione, Tiziana?
Sì, allora questo è un premio che assegna Legambiente, quindi un premio importante, si chiama Comuni Ricicloni quest'anno del 2021. Questo riconoscimento è andato a 623 amministrazioni comunali che si possono definire libere dai rifiuti. Questo è un traguardo che bisogna raggiungere con una certa modalità, cioè ci vuole una quota di raccolta differenziata, cioè almeno il 65%, e produrre non più di 75 kg annui di secco indifferenziato per ogni cittadino. Alcuni comuni virtuosi, per farne qualche nome, Carpi, Fiesole, Orosei, anche noi nel Lazio abbiamo i nostri comuni come Fontenuova, di Torchiano e Oriolo Romano. Le regioni più premiate sono state quelle del Veneto, la Lombardia e il Trentino Alto Adige, e invece i comuni un po' meno virtuosi sono stati al sud la Puglia, l'Umbria e anche al nord la Val d'Aosta. Come ascolteremo però dalla nostra ospite, ci sono moltissime eccellenze anche tra le regioni del sud. La Sardegna, ad esempio, è quarta in questa classifica delle regioni più brave, tra virgolette, ed è anche quella che ha avuto un incremento maggiore rispetto all'anno scorso, con ben 39 comuni in più che sono rientrati nei requisiti di questo premio.
Dobbiamo dire però che questi comuni purtroppo sono piccoli centri in Italia, mancano le città più grandi, mancano anche le città medie, e questo non è molto bello, Tiziana.
Certo, sì, vero Luca, vedrebbero pure che avviare un riciclo in una città con più di 15.000 abitanti è sicuramente più difficile, oppure in città appunto turistiche. Secondo alcuni dati recenti, Milano ha raggiunto il 64% di raccolta differenziata, e anche Roma, che molto spesso vediamo queste foto brutte di Roma con pieni di rifiuti, ha il 45%. Inoltre il rapporto sottolinea anche che il 70% dei comuni premiati fa parte di alcuni consorzi di raccolta, perché chiaramente le amministrazioni unendosi riescono a facilitare questo processo, quindi abbattendo anche i costi. C'è anche da dire che rimane una forte differenza purtroppo tra il nord, il centro e il sud, anche se molto meno marcata degli anni passati. Il 68% dei comuni liberi da rifiuti si trova al nord, il 26% al sud e soltanto il 6% pensa nelle regioni centrali. Quindi il sud, diciamo che è in una forte ricrescita, una forte rimonta, e questo ci fa molto piacere, insomma, negli ultimi due anni appunto è diventato molto più bravo.
E speriamo che resterà così. Noi diamo la linea ora a Giuliano Giulianini, perché ha al suo microfono Laura Brambilla, che ci parla proprio come responsabile di Legambiente per il premio Comuni Ricicloni di questo tema.
Brambilla, le chiedo una valutazione della situazione generale italiana per quanto riguarda la filiera del riciclo dei rifiuti. Il dossier parla di eccellenze, quindi di comuni premiati, ma in generale com'è il nostro paese in questo settore?
In generale diciamo che le eccellenze, cioè chi fa, lo fa veramente molto bene. Sul riciclo degli imballaggi non abbiamo nulla da invidiare al resto dell'Europa, anzi l'Italia si posiziona molto molto bene da questo punto di vista. Abbiamo esempi che vengono copiati in tutto il mondo, cioè se io penso alla metropoli di Milano, i risultati ottenuti con la raccolta differenziata è una delle città a livello mondiale più virtuosa, per cui da questo punto di vista non abbiamo assolutamente nulla da invidiare agli altri, anzi facciamo scuola. Il problema è che è legato un po' al fatto che c'è un obbligo di legge che diceva che entro il 2012 bisognava aver raggiunto il 65% di raccolta differenziata, e ahimè ancora molti comuni e alcune regioni sono molto lontane da questo obiettivo.
Quali sono stati gli effetti del periodo della pandemia sulla produzione e anche sullo smaltimento dei rifiuti? Per esempio si è notato che gioco forza sono aumentati i prodotti monouso, dalle mascherine ma anche i bicchieri nei bar quando hanno riaperto.
Diciamo che effettivamente purtroppo il monouso, che teoricamente anche per direttive europee deve essere messo al bando, anzi è stato messo al bando praticamente da questo luglio, ha dovuto gioco forza ritornare protagonista proprio perché è legato a emergenza sanitaria. Detto questo, diciamo che durante la pandemia la raccolta dei rifiuti stessa non si è mai fermata, gli operatori non si sono fermati un giorno, hanno sempre garantito il servizio, e quello che abbiamo potuto notare è che la gente costretta a casa ha agito in maniera più consapevole, si è concentrati molto sul fare le cose bene in casa. Sono cambiati magari i flussi di rifiuti nelle grandi città, perché comunque il lavoro a domicilio piuttosto che il lockdown hanno influito su tante tipologie di flussi di rifiuti, a pensare anche proprio alla ristorazione, ai bar chiusi. La produzione di rifiuti non è diminuita, sono semplicemente cambiati gli usi e le abitudini.
Tornando al dossier, emerge che le solite differenze nord-sud qui sono un po' più sfumate, ma più che altro emerge che sono favoriti i piccoli comuni rispetto agli agglomerati urbani più importanti. Ci sono poche città in queste classifiche di merito, e anche quelle che ci sono sono comunque capoluoghi di provincia, mancano le grandi città. È più facile fare i virtuosi quando si è in pochi?
No, una cosa che mi dà soddisfazione di questo rapporto, che ormai seguo da tantissimi anni, è che l'Italia a tre marce un po' è scomparsa, cioè non c'è più questa netta distinzione nord-centro-sud che per anni ha caratterizzato la classifica. Ora si parla proprio di classifica regionale, abbiamo piccole, medie, grandi realtà che dimostrano che chiunque può farlo, basta volerlo. E è chiaro che città estremamente grandi, si pensa a Milano, città con dei flussi turistici importanti, il secco comunque rappresenta ancora un peso notevole. Quando poi si ragionerà come l'Europa si sta imponendo, ed è corretto, non più sulla raccolta differenziata in percentuale, ma sull'effettivo riciclo, perché questo è importante, perché non serve raccogliere in maniera differenziata il 90% se poi la qualità della raccolta è pessima, basta un 65% fatta bene. Quando si parlerà di effettivo riciclo, allora secondo me questi divari tra grandi città e piccole città saranno più sottili.
L'ambiente, il dossier pone anche delle proposte su come migliorare la situazione, tra l'altro il dossier pone l'accento sull'effetto benefico dei consorzi di raccolta e sull'impiantistica.
Sicuramente per i comuni far parte di un consorzio che raccoglie con lo stesso modello, con le stesse attenzioni, i rifiuti in tutto il territorio, già è una garanzia, una sicurezza, perché ormai il 70-80% dei partecipanti sono i consorzi che si portano dietro tutti i loro comuni. Per quanto riguarda invece il discorso dell'impiantistica, effettivamente noi possiamo spingere quanto vogliamo la raccolta differenziata, ma se poi non ci sono presenti impianti di trattamento, di trasformazione di questi rifiuti in materia prima e seconda, ci troviamo appunto a capo. Ora, basti pensare che Roma manda tutti i giorni l'organico in Veneto, capite che tipo di impatto non solo ambientale ma anche economico ha rispetto ad avere un impianto in prossimità.
Quali impianti in particolare mancano? Perché come abbiamo detto si differenziano, poi ci sono diversi impianti per diverse frazioni.
Esatto, sicuramente gli impianti di compostaggio, biodigestori anaerobici, ci sono, ormai la tecnologia è super evoluta, sono quelli principali che mancano, anche perché comunque l'organico rappresenta il 30% dei rifiuti che noi facciamo. Un organico che può essere intercettato e diventare compost di qualità da usare in agricoltura, nei nostri terreni che sono, io penso qua alla pianura padana, sono strafruttati, e questo tipo di apporto potrebbe andare a fare da correttivo a delle situazioni di impoverimento e di desertificazione. Però anche impianti di recupero della plastica, del vetro, mi viene in mente la Sardegna, che raccolgono il vetro, lo raccolgono molto bene, però poi lo devono portare in continente, quindi se ci fossero impianti sul territorio capite che gli impatti economici e ambientali sono molto ridotti, e più si dà già origine a di fianco all'impianto, poi ci può essere anche l'economia circolare vera e propria, quindi industrie di trasformazione di queste materie prime e seconde.
In questo quadro i termovalorizzatori sono ancora necessari? C'è un luogo comune, soprattutto alimentato dai social, che dice che comunque tutti i paesi, anche i più avanzati, anche i più virtuosi, continuano ad usare i cosiddetti bruciatori.
I cosiddetti bruciatori ci sono, li usiamo come anello intermedio, cioè come pretrattamento alla discarica, diciamo che tutto quello che non si può riciclare, quindi il secco residuo, dovrebbe passare da questi impianti per ridurne il volume per poi andare in discarica. quelli che ci sono, cioè, ci sono regioni che sono più che sufficiente il potere di incenerimento delle regioni. Non va pensato assolutamente a un inceneritore a discapito della raccolta differenziata, cioè deve essere comunque come parte dell'economia circolare a valle di tutto un processo virtuoso e non progettato senza tenere conto di questo processo virtuoso, perché poi gli inceneritori, ce lo insegna la Germania, o termovalorizzatori, quando una volta che sono attivi devono andare e bruciare, quindi se i rifiuti non ce li hanno in casa li prendono dagli altre parti.
In definitiva, nel nostro paese a che cosa sono dovute le emergenze di rifiuti? A eccesso di produzione di rifiuti, a mancanza di filiere virtuose in questo caso, oppure a politiche sbagliate su dove appunto conferire questi rifiuti?
Sicuramente a politiche sbagliate, perché comunque quando si parla di emergenze rifiuti devono essere emergenze che hanno, lo dice la parola stessa, hanno una durata di breve periodo dove poi si innesta tutta una serie di percorsi per uscire da questa emergenza. Ahimè abbiamo in Italia regioni che sono in alcuni casi in emergenza da decenni, che io penso che nel metà anni 90 la stessa Milano aveva le montagne di rifiuti in strada esattamente come le immagini che vediamo adesso, e se si vede la Lombardia come poi ha reagito, ma semplicemente perché si sono chiuse le discariche, non c'erano più le discariche, e quindi si è dovuto trovare una alternativa. L'alternativa è stata la raccolta differenziata, un sistema porta a porta, quindi di controllo e di qualità della raccolta differenziata. Questa è la strada da percorrere. Finché abbiamo discariche a costi bassissimi, magari anche illegali, o comunque infiltrazioni, le famose ecomafie, perché comunque il rifiuto muove grosse forme economiche, l'emergenza continuerà sempre.
Grazie a Laura Brambilla, responsabile per Legambiente per il premio Comuni e Ricicloni, di cui oggi ci siamo occupati. Io saluto Tiziana Tuccillo, buone vacanze Tiziana.
Grazie Luca, ancora non andremo in vacanza, però sì, buone vacanze, almeno con gli ascoltatori ci risentiremo a settembre.
Almeno idealmente per chi potrà farlo, perché esatto. La situazione non invita, inviterebbe alla vacanza, ma dobbiamo stare ben attenti. Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie alla redazione di Earth Day Italia, grazie naturalmente anche a Giuliano Giulianini. L'appuntamento con Earth Day Italia tornerà nel mese di settembre. Da Luca Collodi è veramente tutto. Gustavo Messina e Stefano Sparro mi hanno accompagnato in questa trasmissione. Restate con noi perché la linea tra poco passa al radiogiornale che potrete ascoltare su questa rete. Grazie ancora e buon pomeriggio.